Andiamo nel capitolo veramente degli Efesini e leggiamo il capitolo 2 fino ai primi 10 versetti. Se qualcuno vuole leggere.
Leggo io. Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali un tempo camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira, come anche gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. E ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti, in Cristo Gesù, per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù, per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Amen.
Ora, qui possiamo rilevare che cosa, se non l'amore di Dio che va oltre la nostra giustizia. No? E questo è una cosa della quale dovremmo riflettere in continuazione. Dice che un tempo noi tutti vivevamo nelle concupiscenze, quindi nei desideri sfrenati, nel cercare di realizzare quello che ci passava dal nostro cuore per poter realizzare appieno i desideri della carne, della mente, anche della mente, non solo la carne, che per natura eravamo figli d'ira, come tutti gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati, che cosa ha fatto? Perché? Perché noi eravamo morti nei nostri peccati, cioè invece vivificati con Cristo, e ci ha salvati per grazia. Quindi, ma per che cosa? Guardate, sentivo l'altro giorno questo fratello di cui vi ho girato il video, Roger Dirmi, che diceva che la parola di Dio bisogna leggerla e poi rileggerla, perché anche nelle pieghe si nascondono le rivelazioni. E poi dice che per mostrare nelle età che verranno, le eccellenti ricchezze della sua grazia, per farci capire che cosa, da cosa ci ha, ci ha, e a che cosa ci è destinati, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. E poi, leggiamo ancora nella lettera agli Ebrei, capitolo 12, leggiamo dal versetto 12, leggiamo fino, sto leggendo tutto, volontario.
e di lui. Perciò rintrattate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti e fate dei sentieri diritti per i vostri piedi, affinché ciò che è zoppo non diventa slogato, ma sia piuttosto risanato. Procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore, badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcuna radice di amarezza, che vi dia molestia e attraverso la quale molti vengano contaminati, e non vi sia alcun fornicatore o profano come Esaù, che per una vivanda vendette il suo diritto di primogenitura. Voi infatti sapete che in seguito, quando egli volle ereditare la benedizione, fu respinto, benché la richiedesse con lacrime, perché non trovò luogo a pentimento. Voi infatti non vi siete accostati al monte che si poteva toccare con la mano e che ardeva col fuoco, né alla caligine, né alle tenebre, né alla tempesta, né allo squillo di tromba, né al suono di parole, che quelli che l'udirono richiesero, che non fosse più rivolta loro alcuna parola, perché non potevano sopportare il comando dato. Quand'anche una bestia tocca il monte, sia lapidata o uccisa con frecce. E tanto spaventevole era ciò che si vedeva, che Mosè disse: «Io sono tutto spaventato e tremante». Ma voi vi siete accostati al monte Sion e alle città e alla città del Dio vivente, che è la Gerusalemme celeste, e a miriadi di angeli, all'assemblea universale e alla chiesa dei primogeniti che sono scritti nei cieli, e a Dio, il giudice di tutti, e agli spiriti dei giusti resi perfetti, e a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'aspersione che dice cose migliori di quello di Abele. Guardate di non rifiutare colui che parla, perché se non scamparono quelli che rifiutarono colui che promulgava gli oracoli sulla terra, quantomeno scamperemo noi se rifiutiamo colui che parla dal cielo, la cui voce scossa allora la terra, ma che ora ha fatto questa promessa, dicendo: ancora una volta io scuoterò non solo la terra, ma anche il cielo. Or questo, ancora una volta, sta ad indicare la rimozione delle cose scosse, come di cose che sono fatte, affinché rimangano quelle che non sono scosse. Perciò, ricevendo il regno, che non può essere scosso, mostriamo gratitudine mediante la quale serviamo Dio in modo accettevole, con riverenza e timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Amen.
Amen. Allora, perciò ci consiglia di rinfrancare le mani, le ginocchia vacillanti, no? E quanti ce ne sono che vacillano, ma vacillano per mancanza di fede, non è che vacillano per altro. E poi dice di fare dei sentieri dritti, quindi non di porre in toppo, no? Affinché chi è zoppo non divenga slogato, sono parole piene di amore, no? Ma piuttosto che venga risanato. E poi dice un'altra cosa, il versetto 14, io porrei bene attenzione, perché dice: procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Cioè, se uno non si sforza per la pace e la santificazione abbiamo già detto che è questo continuo scaricare quello che è le opere morte della nostra carne, E se noi non le scarichiamo, come facciamo senza a santificarci? E quindi badando bene che nessuno sia privo della grazia di Dio e che poi dice non spunti alcuna radice, qua dice di amarezza, in un'altra versione dice di velenosa, che vi dia molestia attraverso la quale molti vengono contaminati. E sono tutte cose che sostanzialmente ci tolgono la pace. E poi vabbè che non vi sia alcun fornicatore profano come Esaù, perché non si rendono, non sanno, non riescono a distinguere la differenza cioè, tra le cose di Dio e le cose dell'uomo. E poi dice, voi infatti, sapete che in seguito, quando Esaù volle ereditare la benedizione, fu respinto, benché la richiedesse con lacrime, perché non trovò luogo a pentimento. Quindi, se uno non si pente, in ogni caso non ci sono, non c'è, no, ma non c'è scritto, è scritto ovunque questo, no? Quindi io mi chiedo, lasciamo bene, non voglio neanche pensare a cosa viene insegnato in giro, dobbiamo sapere bene che cosa sono le scelte che vogliamo fare nella nostra vita. Ma poi dice, allora, in quell'epoca, fa capire che era tutto chi si avvicinava al Monte Santo, dove sono stati promulgati i comandamenti, cioè perfino nessuno poteva fare una cosa del genere. Quindi anche una bestia sola che toccava il monte veniva lapidata, uccisa con delle frecce. E tanto spaventevole ciò che si vedeva, perché Mosè disse, io sono tutto spaventato e tremante, che era Mosè. Ma voi, dice, vi siete accostati al monte Sion, noi, e alla città dell'Iddio vivente, che è la Gerusalemme celeste, e a migliaia di angeli, all'assemblea universale e alla chiesa dei primogeniti, che sono scritti nei cieli, e a Dio, il giudice di tutti, e agli spiriti giusti resi perfetti. Dei giusti resi perfetti. Allora, e poi vabbè, parla del nuovo patto e del sangue, dell'aspersione, e dice migliore di quello di Abele, che è quello di Gesù. E vabbè, poi dice un certo punto che tutte le cose che sono scosse vengono buttate fuori, ma quelle che non sono scosse sono quelle che rimangono. Perciò, ricevendo il regno che non può essere scosso, quindi il regno di Dio non può essere, tutto il resto passa velocemente e comunque mostriamo gratitudine mediante la quale serviamo Dio in modo accettevole, con riverenza e timore, con riverenza e timore. Perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Allora, guardate sorelle, tutte queste frasi che leggiamo nella parola di Dio, che non sono solo frasi, la parola di Dio è una cosa vivificante, vera, che ci insegna veramente quali sono, qual è la nostra relazione, non solo quella che dobbiamo avere con Lui. La prima relazione che dobbiamo avere ogni giorno, dicevamo la volta scorsa, è quella di renderci conto di quanto noi siamo provvisori. L'amore di Dio, vedete, è manifestato in questo, cioè nella sua opera salvifica. Ma che cosa significa? Noi, se non amiamo, queste cose qua non possiamo capirle. Non riusciamo a comprendere che cosa Dio ha fatto. E per comprenderlo abbiamo bisogno di fare una grande introspezione. E perché senza amore c'è scritto che è impossibile piacere a Dio. Senza amore. Abbiamo visto cosa dice Paolo nella sua lettera, che noi possiamo dare anche il nostro corpo ad essere arso, ma senza amore non serve a niente. Possiamo dare tutto quello che abbiamo ai poveri, cioè possiamo fare quello che vogliamo, ma questo significa che senza amore questo è impossibile. Cosa significa amore? Cari fratelli e sorelle, se non identificarci nel nostro prossimo, cioè identificarci nell'altro. Cioè, io non so cosa farmene dei tuoi doni, capisci? Io voglio essere capito, voglio essere compreso, Capisci? Questo è quello che il Signore ci chiede, di comprendere ed amare il nostro prossimo, al di là dei nostri pensieri, al di là di quella che è la nostra giustizia. Vedete, una delle cose che mi colpisce maggiormente è questa riflessione, che proprio Dio, come c'è scritto che Dio è amore, è colui che si è identificato, si è identificato con noi, si è identificato la nostra miseria. Allora, vedete, una delle parabole che mi colpiscono maggiormente è proprio quella del figlio del prodigo. Noi sappiamo che lui, quando ha raggiunto la maggiore età, ha chiesto al padre, dice, dammi i miei beni e io mi faccio la vita per conto mio. E se n'è andato. Ma io voglio immaginare proprio questo. È un figlio che se ne va. Ma se ne va con il dispiacere e la preoccupazione di un padre che non sa dove questo figlio va. Ma sicuramente sa che andrà in mezzo ai guai, perché il padre sa. Avuta quindi la maggiore età, ha deciso di abbandonare la sua casa, la sua famiglia. La casa e la famiglia sono un luogo, se è una famiglia di Dio, un luogo, e in ogni caso, se c'è una famiglia, c'è una protezione. Non dobbiamo dimenticare che proprio l'attacco di Satana è proprio nel confronto della famiglia, non solo di Satana, di tutta la società moderna, progressista e ben pensante. Perché dicono che ci possono essere tante famiglie, tanti modi, tanti tipi, possono esserci famiglie promiscue di ogni genere. Lasciamo perdere quelle abominevoli. E queste vengono tutte fuori da una certa visione del mondo. E se andiamo a vedere, attingono nella storia. E sono tutte fatte per distruggere quello che è l'ordine di Dio e sovvertire l'ordine naturale delle cose. E quindi la famiglia è un luogo di protezione. È un luogo di protezione e sicurezza per i figli, che è una certezza. Ed è ancora quella che regge. Vediamo in Italia che in qualche modo siamo molto legati, eravamo legati a questo tipo di tradizione, prima che una maledizione colpisse le coscienze delle persone e ritenesse il disprezzo così a basso prezzo del proprio coniuge e di tutto quello che ne consegue. E quindi sì, è venuto Satana, c'è riuscito, ci sta riuscendo. E voi sapete che noi abbiamo, dicono che siamo la nazione che ha i risparmi maggiori in tutto il mondo, perché noi siamo un popolo che fino a ieri è fondato sulla famiglia, perché la famiglia è la sicurezza, e quindi si risparmiavano i soldi per la famiglia. E la Bibbia dice anche che i padri risparmiano i soldi poi per i propri figli, no? Questa era in visione, per questo motivo noi abbiamo anche questa forma, che altri non capiscono. Vedete, io sono stato in Svizzera da ragazzo e mi ricordo che a 16 anni una persona poteva andarsene di casa, e erano molto più tra virgolette, ardenti nelle loro decisioni. Ma tornando al figlio prodigo, pensiamo questo, che il cuore di un padre è lancinato dalla preoccupazione e dal dolore, perché vede quel giovane figlio in balia dell'incognito e del peccato. Chi di voi non si preoccuperebbe? Vedi, scritto Dio ha tanto amato il mondo, e non è una frase fatta, buttata lì, se non la si capisce. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. E che significa questo? Non significa niente, se non la capiamo rimane una frase evangelica, bellissima, straordinaria, ma se non capiamo che cosa? Che Dio si è identificato in noi, si è identificato nel peccatore, si è identificato nella sua creatura, perché lui è il Padre Celeste. E per questo ha detto, nei Salmi c'è scritto, tu non hai voluto né sacrifici né olocausti, né, mi hai detto di prepararmi un corpo. E così è stato. Questo è quello che ha fatto il Padre per ognuno di noi. Come vedete, noi tutti speriamo, tutti quelli che ora sono lontani da Dio, dal Creatore, possano tornare a Lui. Noi lo speriamo, speriamo. Dio, vedete, si è immensamente immedesimato in noi, al punto tale di prendere un corpo. Capisci? Ecco dove nasce, le persone non hanno capito. Dio si è identificato in noi così pesantemente che prende un corpo. E poi chiamiamo figlio di Dio. Di venire a pagare personalmente, ecco l'amore di Dio. Venire a pagare personalmente il riscatto per ciò che ci rendeva schiavi. L'amore. E quindi c'è scritto grande. Ma Dio che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amato. E capisci? E uno non vede, sai, ma sì, mi dice, ma quello è morto 2000 anni fa, io non so come è morto, non mi ricordo, vabbè. Ma la fede e lo Spirito del Signore ci insegna ogni cosa. E sapete perché ha fatto questo? Perché sennò non ci sarebbe scritto in Apocalisse. Ora, la morte, la malattia, le sofferenze, le cose di prima non sono più, non sono più. Sono cose che non riusciamo a capire perché non siamo pazienti. Perché non sono più? Perché Dio è amore. Ora, che cos'è l'amore? È il dare il suo pezzo al nostro fratello? E questo l'amore? Non è forse quello di compiere e di comprendere le difficoltà immedesimandosi in lui, affinché il nostro fratello si senta lasciare le proprie ferite? Non è questo forse che il Signore ci chiede? Sapete, la cosa più facile è esprimere un giudizio. Questa è la cosa più facile, dire, ma sai, ma sì, ma in fondo quello ha sbagliato pesantemente, ha fatto delle cose gravi, eccetera, eccetera. E sì, ci sta tutto, ma l'amore di Dio c'è, c'è, e nessuno deve mettere in dubbio. Ecco perché, perché si pente c'è perdono di Dio, ma ci va pentimento vero e sincero. Senza questo pentimento scritto non c'è pace, non c'è pace con Dio, non c'è pace con gli uomini. E se sapete, siamo noi che rendiamo la vita così complicata, perché il nostro orgoglio mortale, la nostra superbia è mortale, non dimenticata, perché è vicina alla morte, cioè porta dietro di sé il freddo della morte. Quando parliamo con arroganza ai nostri fratelli, alle nostre sorelle, e comunque al mondo intero, c'è in noi il brivido della morte. Capite, un po' per volte diventiamo freddi e poi moriamo, ma assieme portiamo tanto male. Sapete, è facile trarre delle conclusioni riguardo le altre persone, gli altri. Tutto ciò che non ci riguarda, tutto ciò che non ci riguarda è facilissimo trarre delle conclusioni e tante volte dare anche dei beni materiali al nostro prossimo. Può anche non essere una cosa difficile questa, ma è proprio quanto questo fratello o quella sorella vuole? Oppure desidera la nostra solidarietà, la nostra comprensione per una propria disavventura, perché nessuno ha mai capito le sofferenze di quella persona? E allora è lì che il Signore si è identificato in noi, perché ha compreso, non è che ha compreso, egli è Dio, le nostre sofferenze, che non è a parole e neppure con dei doni materiali che si riempie profondamente questo scrigno vuoto che è fatto tante volte di amarezza, di delusioni. Ma Dio sa come riempire questo vuoto, e io sono convinto che gli altri si aspettano da noi, si aspettano amore, si aspettano che siamo comprensivi nei loro confronti. E invece noi abbiamo spesso tutte le nostre ragioni per cui diventa difficile capire gli altri. Ma se il Signore si fosse comportato così con noi, non ce ne sarebbe stato uno per essere salvo. Ma vedete, quella persona invece vuole sentirsi compresa e amata, e alla fine accetterà anche i nostri doni, i nostri beni. Capite? Ma tante volte noi non siamo disposti a subire, se è vero, qualche torto, come dice la scrittura, piuttosto dice subite qualche torto. E le catene della morte ci avvolgono, di offese, e ci offendiamo, in un caso o nell'altro. La giustizia dell'amore non si offende, non dico solo che offende, ma anche che si offende, di freddezza davanti ai nostri fratelli. Poi c'è scritto che l'amore non si offende, poi quindi com'è possibile questo, che l'amore non si offende? Sapete perché non si offende? Perché l'amore di Dio dimora in te, quindi la pace del Signore dimora in te. Senza questa pace c'è scritto che nessuno vedrà Dio. Procacciate la pace con tutti, santificate la santificazione senza la quale nessuno vedrà Dio. E quindi c'è scritto che l'amore non si offende. E quante volte o altre volte ci sentiamo attaccati, offesi per lesa maestà? Tu non sai chi sono io. Tu non sai chi sono io. Tu non sai chi sono io. Ma quando dici tu non sai chi sono io, scusa, metti due parentesi, no? Chi vuoi essere tu? Chi siamo noi? No? Ma noi peccatori, poiché chi è senza peccato scaglia la prima pietra, lo dice Gesù. Lo dice il nostro Maestro perfetto, colui che veramente è l'unico che ama. E abbiamo sempre questa verve di essere più di qualcun altro, più intelligenti, più sapienti, più saputevoli. E brutta storia, perché vuol dire che non ci siamo mai relazionati veramente con Dio. Quando ci relazioneremo con Lui? Vedete, in questi giorni, sapete, siccome traffichiamo nel mondo, e questa mattina mi è arrivato un messaggio, mi scrivono che qualcosa che aveva a che fare con i colori, che erano, insomma, in qualche modo mi davano, sapete come gli uomini sono adulatori generalmente. E io ho risposto che è Dio che crea i colori, mica l'ho fatto io. Mica l'ho fatto io i colori. E non solo. E poi ho aggiunto il verso, il Salmo 23, sotto gli occhi dei miei nemici, la mia coppa traboccò. E non solo. La vita, vedete, cari fratelli e sorelle, è già tanto amara, proprio per via del peccato, è amara solo per quello. Non è che il Signore ha fatto la vita amara, siamo noi che l'abbiamo resa amara. E siamo noi che continuiamo a renderla amara, perché il nostro cuore va in direzione opposta a quella di Dio. E questo è. E quindi non vogliamo in nessun caso cedere, perché altrimenti sembra che abbiamo perso la nostra maestà. Allora dunque ricordiamoci che se siamo veramente suoi discepoli, il mondo lo capirà da questo, che abbiamo amato gli uni gli altri. E come possiamo amarci se non ci comprendiamo? E se non abbiamo un minimo di considerazione per le difficoltà degli altri? Dobbiamo sempre immedesimarci nell'altro. E allora che il profumo di Cristo si sentirà, non si potrà sentire diversamente. È solo in quel caso che il profumo di Cristo si sentirà. E allora se non hai raggiunto la pace dentro te stesso, che cos'è che ti dà la forza e la fede per andare avanti? Me lo sai dire, per favore? Fammelo sapere, appena mi darai la risposta possiamo parlarne insieme. Vedi, c'è scritto tante volte, ma poi guardate quante volte, fate una, potete consultare, ci sono i mezzi moderni, la parola pace, quante volte emerge nella Bibbia. Dio, il Dio della pace, c'è scritto, quante volte. Principe della pace, c'è scritto, il frutto della pace, il frutto della giustizia sarà la pace. E si continua, sapete quante volte c'è scritto? Ma che cos'è questa pace? Gesù ha detto, io non do la pace come il mondo dà, la mia pace non è quella del mondo. Vedete, è una pace che sorpassa ogni conoscenza, ogni conoscenza. Allora la pace, la promessa di Cristo, non do, però quando ci riposa in pace, no, già da adesso, non dopo, ma già ora. C'è scritto ancora che se non ci impegniamo a procacciare la pace con tutti e la santificazione, nessuno vedrà Dio. Ma vi rendete conto di cosa ci sta dicendo? Ma siamo così ancora superbi da essere convinti di essere eterni? Siete per me? Io mi chiedo, ma come, con quale coraggio uno può non rendersi conto che domani non ti appartiene? Ma non, perché tanto, tanto, tanto dici, ma sì, lo dico, no, ma intanto non ci credo. Perché questo fa sì che la nostra superbia rimanga. E allora non aspettatevi dal Signore nulla, perché c'è scritto che Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Allora noi riteniamo la nostra giustizia importante, la nostra giustizia. Mamma mia che giustizia importante. E invece la nostra giustizia può essere anche il nostro punto di vista, sapete? E poi invece Isaia sostiene che la nostra giustizia è un abito lordato, cioè quello che noi pensiamo sia una cosa giusta da sbandierare, abbiamo una bella bandiera ma tutta sporca, perché il profeta ci dice che questa giustizia è sporca, non è una cosa. Allora Allora di che cosa mi posso vantare, cari fratelli e sorelle? Di cosa mi posso vantare dunque? Sapete di cosa mi vanto? Del timore di Dio. Del timore di Dio e di quello io mi vanterò. Sicuramente mi vanterò. Perché questa è una cosa. Vedete, tutte le volte che una persona mi fa un complimento, ve lo dico davanti al Signore, tanto il Signore lo sa. Io mi sento un imbarazzo, dentro me stesso provo un imbarazzo, perché so che ogni bene e ogni cosa buona proviene solo da Dio. Allora devo il timore di Dio, di quello mi vanterò. Noi pensiamo di essere qualcosa, di possedere qualche cosa, e invece ci sbagliamo pesantemente, cari fratelli e sorelle. Se qualcuno pensa di avere una certezza del genere, beh, vi faccio tanti auguri. In questo caso gli auguri ve li faccio davvero, sapete? Sai, questi non sono gli auguri che si fanno a Natale e Capodanno, eh? Se uno pensa di avere qualche certezza, sono contento per lui. Allora, fratello e sorella, il Signore ci invita e ci indica questa via affinché la possiamo praticare volontariamente. Volontariamente. Ed è inutile che continuiamo a resistere allo Spirito Santo. Per quale motivo resistiamo allo Spirito Santo? Me lo sapete dire, per favore? La carità non sospetta il male. Da una parte e dall'altra. La carità non sospetta il male, non è prevista nell'amore. Io non posso prevedere, la carità non sospetta il male. Vedete, finché faccio valere le mie ragioni, verranno meno quelle di Dio. Ma è così difficile capire una cosa del genere. È difficile capire una cosa del genere. Ecco che allora qui ce ne sarebbe cose da dire. Dovremmo vergognarci. Allora ognuno è avvertito. È avvertito. Non lasciatevi ingannare dall'idea che siamo eterni. E che oggi pomeriggio faremo questo e quell'altro. Questa convinzione produce superbia. Questa convinzione produce superbia. Allora, anche dal fatto che avete ragione, un altro fatto, perché questo è un altro fatto che produce superbia, perché tutti siamo peccatori e abbiamo bisogno della grazia di Dio. E c'è scritto, Gesù ha detto, chi è senza peccato scagli per primo la pietra. Se sei senza peccato, scagli la pietra, ammazza, vai, se hai il coraggio, fallo. Il fratello più vecchio della storia di cui vi accennavo prima, del figlio prodigo, è una figura che non è considerata, invece deve essere considerata per un altro fatto. Che cosa dice quando il padre vede tornare questo ragazzo che se n'è andato di casa e che dopo tanto mangiava con i porci, mangiava le ghiande, e ha deciso, dice, guarda, ma io me ne torno a casa di mio padre, me ne torno a casa di mio padre perché l'ultimo dei servi è meglio di me, cioè gli dico, padre, abbi pietà di me, ho peccato contro il cielo e contro di te, e ora vengo pentito, perché mi sono reso conto che la lontananza da te mi provoca tutto questo male, mi ha provocato miseria. Noi siamo così, lontani dalla sua volontà, noi siamo così. Siamo pieni di miseria e siamo pieni, poveri di ogni cosa. E allora quando ci rendiamo conto, solo quando ci rendiamo conto, che diciamo, ma scusa, ma io che ci sto a fare qua? L'ultimo l'ultimo dei servi di mio padre, e mille volte mi dice, io gli chiederò, magari se così, che potrà essere l'ultimo dei suoi servi, ma voglio tornare a casa. E così è che mentre egli tornava, sappiamo questa storia meravigliosa che il Signor Gesù ce la racconta, prima ancora, mentre era ancora prestata, questa è una cosa che tutte le volte ci penso, mi strappa il cuore. Egli, mentre era ancora per strada, il padre gli va incontro. Il padre gli va incontro. Ed è una cosa che il Signore fa per noi. Lo abbraccio, lo bacio. Questo è l'amore. Uccide un muro per far festa. Chiama tutti, perché questo figlio era morto, è ritornato alla vita. E invece l'altro fratello, che era giovane, si sentiva quello più vecchio, si sentiva più intelligente, e nella questa storia dice, ma scusa, dice, ma tu per lui dici, stai facendo una festa, stai uccidendo un bue. E dice, io non ti ho chiesto manco un capretto per fare festa con i miei fratelli. Eppure dice, mi sono sempre comportato bene. Secondo lui il padre aveva commesso un'ingiustizia. Vedete, non abbiamo riscontrato che il fratello maggiore non c'era mai per il fratello. E giudizio in confronto di suo padre. Ha giudicato il padre per questo. Perché guardava quello che è un aspetto secondario, guardava alla materia, alla sostanza materiale, non guardava a quello che vale veramente. Ciò che vale veramente, lo dice Gesù, la vita non è più del nutrimento, non è più del nutrimento. E quindi, e questo è l'aspetto, egli guarda con invidia suo fratello, dobbiamo dire, egli non amava suo fratello, avrebbe forse preferito che non fosse tornato mai più, così avrebbe tolto il concorrente di mezzo. Ma l'amore del padre è vero, ed egli perdona ogni cosa, perché si era pentito, e non erano i beni materiali che contavano qualche cosa. Ma quando lo capiremo questo? Invece noi lottiamo per un centesimo, per 20 centesimi. Non erano i beni materiali che contavano qualcosa, ma le persone. La persona. Vedete, ho sempre in mente quella bellissima frase del film di Schindler, alla fine, c'è scritto nell'anello che gli hanno forgiato gli operai, quando egli lo prende con le mani tremanti e poi gli cade in mezzo ai sassi. Mi salva una vita, salva il mondo intero, recita il Talmud. E noi quante vite salviamo? Ripete, si possono salvare le vite perché hai evitato uno incidente stradale, ma tanto il suo destino è, lui sì, gli avrei prolungato magari di qualche anno la vita sulla terra, ma che salva una vita? Salva il mondo intero, a chi lo salva spiritualmente. Certo, se capita materialmente, prima cosa che ci capita, ma soprattutto che lo salva spiritualmente, salva il mondo intero. Nessuno può amare Dio se odia suo fratello. È scritto. E se qualcuno ha delle ragioni da farsi, se le faccia pure. Se le faccio, ma vada dal Signore a dirgli che ha ragione. Vada, vada. Chiunque di noi può subire dei torti e può avere delle ragioni, ma più o meno. Ma cosa volete che siano queste cose davanti a Dio, cari fratelli e sorelle? Ecco, io non dimentico mai questa storia, che è una storia meravigliosa, perché io sono convinto profondamente e mi identifico nel figlio prodigo, mi identifico in lui, mi identifico nel suo bisogno, mi identifico in un uomo che ha sbagliato e che ha bisogno di andare dal padre, perché senza di questo io continuo a restare un miserabile. Posso avere tutti i beni del mondo, posso avere, ma che cosa? Ma io non baratterò mai la mia pace con nessuna cosa, perché so che la mia pace viene da Dio e non viene da nessun'altra parte. È per questo che non cederò mai ai principi fondamentali dello Spirito dell'Eterno che Egli ci ha insegnato. È così che dobbiamo agire, che dobbiamo difenderci e combattere nel mondo per avere la pace di Cristo, che non è quella del mondo, non è quella, non lasciamoci ingannare da questi incantatori di serpenti, che ora suonano in un modo, e mi riferisco soprattutto ai megafoni delle televisioni, dei computer, di cui parlano, e profetizzano. I Maya qua, quello là, cioè, ma di ogni cosa, parlano di politica, di ogni... Ma cosa volete che... Posso dirvi una cosa? A me, come ne può fregare di meno? Come ne può fregare di meno di quello che dico? Sicuramente ci sono delle cose che invece mi interessano, e ho detto mille volte, perché non posso amare coloro che distruggono la parola di Dio, che la odiano, perché Satana la odia e ha creato tutto questo per distruggere la famiglia. Dice, no, ma no, ma la famiglia, ma che cos'è una famiglia? Ma ci può essere una famiglia allargata? Poi se c'è una famiglia, voi immaginate i drammi che ci sono dietro queste cose. E ormai stiamo vivendo un dramma grande in tutto il mondo. Ed è per questo, cari fratelli e sorelle, che l'amore guarda al prossimo, e non sono questi beni per guadagnarci, perché c'è scritto chiaro, per guadagnarci, perché c'è scritto che noi siamo salvati per grazia, e non per opere. E poi senza amore qualsiasi opera che tu fai, posso dirvi sinceramente che non vale nulla. Quindi... E poi ho detto mille volte, noi non siamo più buoni di Dio, non lo siamo, non lo possiamo essere, perché è impossibile, perché nessuno ha amore più grande di chi ha amato i propri nemici dando la propria vita per se stesso. E quindi volevo ancora, cioè, avevo segnato un punto dove... Ma diceva chiaramente questo, che ecco, che tanto Dio ha tanto amato il mondo che ha dato un unigenito figlio. Che significa questo? Ecco, dice, tu non hai voluto né olocausti né sacrifici, ma mi hai preparato un corpo. È Gesù che parla in profezia, con lo Spirito Santo parla attraverso il profeta Davide. E Dio prende un corpo in questo. Dio prende un corpo. Non c'è scritto altro. È scritto che Dio prende un corpo. E per quello che è chiamato figlio di Dio. Si è benedetto l'Eterno per sempre, l'eternità in eternità. Dio ci benedica. Amen.